Il seguente messaggio è stato originariamente predicato da John MacArthur a Grace Community Church nel sud della California. John è pastore, autore ed insegnante di Grace to You, ministero mediatico di insegnamento biblico, responsabile della produzione e distribuzione delle sue risorse in tutto il mondo. La traduzione di questo messaggio è resa possibile da Grace to You e i suoi sostenitori. Dopo questa lezione riceverai alcune informazioni sul come contattare Grace to You. Ed ora, rilasciando la verità di Dio un versetto alla volta, ecco l'insegnante della Bibbia di Grace to You, John MacArthur.
Questa sera, mentre torniamo al nostro studio, guarderemo a Prima Pietro. E che gioia è venire di nuovo a questa lettera meravigliosa scritta dal caro apostolo che amiamo così tanto, Pietro. Arriviamo ai versetti dal 10 al 12, mentre egli comincia veramente ad aprire il suo cuore in questa epistola meravigliosa. E se dovessi dare un titolo a questi tre brevi versetti, li chiamerei La grandezza della nostra salvezza. E questo mi sembra essere un po' il suo tema, la grandezza della nostra salvezza. Cominciando dal versetto 10, Pietro scrive: «Intorno a questa salvezza, i profeti che profetizzarono della grazia che sarebbe venuta a voi fecero attente ricerche ed indagini, cercando di capire quale persona o quale tempo lo Spirito di Cristo che era in loro indicasse, quando preannunciava le sofferenze di Cristo e le glorie che sarebbero seguite. Fu loro rivelato che non servivano se stessi, ma voi in queste cose che ora vi sono state annunciate da coloro che vi hanno predicato il Vangelo mediante lo Spirito Santo mandato dal cielo, cose nelle quali gli angeli desiderano fissare lo sguardo». Mentre Pietro comincia la sua lettera, la realtà della salvezza è nel suo cuore. L'ha menzionata già al versetto 5, l'ha menzionata, come ho appena notato, al versetto 9, la menziona di nuovo al versetto 10. Sta scrivendo, ricordate, a cristiani perseguitati che erano dispersi, respinti, odiati, disprezzati, che al versetto 1 chiama stranieri, dispersi. Stavano vivendo in un mondo ostile, erano stati accusati dall'incendio di Roma. La persecuzione contro loro stava aumentando e Pietro, in questa sezione iniziale del capitolo 1, sta veramente dicendo: per quanto sia difficile, per quanto sia severa la persecuzione, per quanto sia doloroso il rifiuto, potete sempre guardare avanti alla salvezza delle vostre anime. E già al versetto 1 egli ha lasciato intendere che potreste anche essere respinti dal mondo, ma siete scelti, eletti da Dio. Potrete anche essere maledetti dal mondo, versetto 3, ma siete stati benedetti da Dio stesso, il quale deve essere benedetto. E così, per quanto sia difficile, egli vuole che i suoi lettori si concentrino sulla salvezza delle loro anime, quella piena e finale liberazione dal peccato, da Satana, dalla morte e dall'inferno che Dio ha scelto nella sua grazia di dar loro mediante la fede nel Figlio suo, il Signore Gesù Cristo. Pietro sta celebrando la salvezza. E a volte, per i cristiani, lungo la storia della Chiesa, c'è stato ben poco altro da celebrare. E Pietro ricorda loro che, per quanto le cose peggiorino, per quanto siate privati di tutto, avete sempre la speranza della vostra salvezza eterna. Ed in questo potete essere consolati. Salvezza. Che parola. C'è forse una parola nella lingua italiana tanto benedetta quanto questa? C'è forse alcun'altra parola nella lingua italiana tanto piena di speranza quanto questa? C'è forse una parola nella lingua italiana tanto consolante quanto questa? Tanto sicura, tanto rassicurante? Io non credo proprio. Salvezza. Salvezza spirituale. Il soccorso dell'anima umana dal peccato, dalla morte, dall'inferno e da Satana stesso, il tema più grande della scrittura. E sapete cos'è che dice la Bibbia riguardo? L'uomo è colpevole di peccato, poiché è colpevole di peccato è diretto verso il giudizio eterno per trascorrere l'eternità nel tormento dell'inferno ed ha disperatamente bisogno di essere liberato da quello, ha bisogno di essere salvato, di essere liberato. E non può salvare se stesso, La Bibbia rende molto chiaro il fatto che con le sue opere, con le sue azioni, con i suoi sforzi non può salvarsi, non può soccorrersi, non può liberarsi da solo. Ma il messaggio della Bibbia è che seppur l'uomo non può salvarsi da solo dal tormento eterno, come punizione per il suo peccato, Dio può salvarlo e lo salverà. La Bibbia ci dice che Dio ama il peccatore, che Dio ha dimostrato il suo amore verso di noi mentre eravamo ancora peccatori, Cristo è morto per noi, Romani 5:8. Dio non solo ama il peccatore, ma Dio è anche in grado di soccorrere i peccatori. Salmo 3:8, affermazione meravigliosa, la salvezza appartiene al Signore, egli ha il potere di farlo. Non solo Dio ama il peccatore e non solo Dio è in grado di soccorrere il peccatore, ma Dio è anche disposto a soccorrere il peccatore. Dio, il nostro Salvatore, il quale vuole che tutti gli uomini siano salvati. Inoltre, Dio ha pianificato di soccorrere il peccatore. Secondo Timoteo 1:9, egli ci ha salvati secondo il suo proprio proposito. Dio ama il peccatore. Dio è disposto a soccorrere il peccatore. Egli è in grado di soccorrere il peccatore. Ha pianificato di soccorrere il peccatore. E Dio ha fatto di Cristo il mezzo per soccorrere il peccatore. Paolo dice, io non mi vergogno del Vangelo di Cristo, perché esso è potenza di Dio per la salvezza. Cristo è il mezzo della salvezza, lo strumento. E poi Dio ha anche ordinato dei predicatori per annunciare il fatto che Cristo è il mezzo della salvezza. Dio ha messo in moto il piano di salvezza. Ama il peccatore, è in grado di soccorrere il peccatore, è disposto a riscattare il peccatore, ha pianificato di soccorrerlo ed ha fatto di Cristo il mezzo per soccorrere il peccatore ed ha ordinato dei predicatori per poter annunciare il piano di salvezza e per chiamare i peccatori a sé. Per chiamare i peccatori al ravvedimento. Dunque, dovremmo lodare il Signore, non è vero? Per ciò che ha fatto per la salvezza, che ha provveduto mediante la sua scelta sovrana, come notato prima nei versetti 1 e 2. Che dono glorioso abbiamo da parte di Dio nella nostra salvezza eterna. La cosa triste è che, se non stiamo attenti, perdiamo il senso di gratitudine. Colui che ha detto che la familiarità genera disprezzo aveva ragione. E non dovremmo mai perdere quel cuore pieno di gioia per la nostra salvezza, ma è facile che accada. In Prima Cronache 16:23 c'è un buon promemoria. Cantate al Signore, proclamate di giorno in giorno la buona notizia della sua salvezza. Questa è saggezza, no? Cantate al Signore e proclamate ogni giorno, giorno dopo giorno, la buona notizia della sua salvezza, se non altro affinché non dimentichiate, affinché non diventiate freddi davanti alla realtà della grandezza della vostra salvezza. Nel Salmo 96, al versetto 2, abbiamo quella stessa affermazione ripetuta, cantate al Signore, e poi viene aggiunto, benedite il suo nome, proclamate di giorno in giorno la buona notizia della sua salvezza. Un cuore costante di lode per la nostra salvezza coltiverà la nostra memoria. E Pietro vuole chiamare i suoi lettori e noi stessi a ricordare la grandezza della nostra salvezza, ad adorare Dio, a venerare Dio, a ringraziare Dio per il privilegio di essere stati così favoriti ed essere salvati eternamente. Ha già menzionato nei versetti 3 e 4, potete anche guardarli, dice che abbiamo una speranza vivente mediante la risurrezione di Cristo dai morti che provvede per noi un'eredità incorruttibile, incontaminata, che non appassisce e permanentemente conservata per noi nei cieli, e questa dovrebbe essere la più grande fonte di gioia in mezzo alle nostre sofferenze. Per quanto le cose possano andare male, il versetto 8 dice che dovremmo esultare grandemente con una gioia ineffabile e piena di gloria, perché sappiamo che otterremo la salvezza delle nostre anime. Questo è un buon promemoria. Qualunque cosa accada nella vita, ci concentriamo sulla salvezza. Quando nella vita non tutto va come vorremmo, torniamo a questo punto, alla beatitudine della nostra salvezza eterna. Questo è il suo tema. Ora, in questi tre versetti, troverete questo molto affascinante, egli si avvicina alla grandezza della salvezza o alla beatitudine della salvezza in un modo veramente insolito. Se io mi fossi seduto a scrivere questa piccola sezione sulla grandezza della salvezza, non l'avrei mai affrontata in questo modo. Probabilmente avrei parlato del fatto che la salvezza è grande a motivo del grande Dio che l'ha data. La salvezza è grande a motivo del grande Salvatore che l'ha acquistata per noi. O la salvezza è grande a motivo della grande differenza, del cambiamento, della trasformazione drammatica e così via che produce nella vita. Mi sarei concentrato sul piano di Dio, sull'opera di Cristo, sulla trasformazione della vita della persona e così avrei dimostrato la grandezza della salvezza, ma lo Spirito Santo non fa questo. Piuttosto che guardare, e segnatevelo perché dovete coglierlo, altrimenti perderete l'intento del passo, piuttosto che guardare alla grandezza della salvezza attraverso gli occhi di colui che la riceve, egli guarda alla grandezza della salvezza attraverso gli occhi degli agenti che l'hanno portata. Non guarda alla grandezza della salvezza dal nostro punto di vista, lo fa dal punto di vista di quattro persone molto importanti. Primo, i profeti dell'Antico Testamento, che proclamarono il messaggio. Secondo, lo Spirito Santo, che ispirò il messaggio. Terzo, gli apostoli del Nuovo Testamento, che furono i predicatori del Vangelo stesso. E quattro, gli angeli. E così dimostra la grandezza della salvezza attraverso il modo in cui i profeti la vedevano, il modo in cui lo Spirito la vedeva, il modo in cui gli apostoli la vedevano ed il modo in cui gli angeli la vedono. Che approccio affascinante! Non come la vediamo noi, ma come la vedono gli agenti che portarono quel messaggio. Quindi possiamo dire che seguiranno quattro cose. La salvezza fu il tema dello studio dei profeti, fu il tema dell'ispirazione dello Spirito, fu il tema della testimonianza degli apostoli e fu il tema dell'interesse degli angeli. Questo è così ricco veramente. Ed il fatto stesso che i profeti dell'Antico Testamento fossero così interessati ad essa, che lo Spirito fosse così interessato ad essa, che gli apostoli del Nuovo Testamento fossero così interessati ad essa e che gli angeli stessi fossero così interessati ad essa, parla della sua grandezza. Ci sarebbero state molte cose a cui i profeti avrebbero potuto essere interessati, moltissime cose a cui lo Spirito avrebbe potuto essere interessato, moltissime cose per gli apostoli nel Nuovo Testamento e per gli angeli, ma questo era il cuore del loro interesse. Quindi guardiamo prima di tutto al tema dello studio dei profeti nel versetto 10 e nella prima parte del versetto 11. E ricordate adesso, quello che Pietro vuole fare è che egli vuole farci comprendere quanto sia grande la nostra salvezza. Così che qualunque cosa stia andando a pezzi intorno a noi, ci aggrappiamo a quella salvezza eterna delle nostre anime, che è così superiore nella sua grandezza ad ogni altra cosa. La prima testimonianza quindi viene dai profeti. Ed egli comincia lì al versetto 10 dicendo: intorno a questa salvezza, la salvezza delle nostre anime appena menzionata, i profeti che profetizzarono della grazia che sarebbe venuta a voi fecero attente ricerche ed indagini cercando di sapere quale persona o quale tempo. Fermiamoci qui. Ora qui sta parlando dei profeti dell'Antico Testamento, e dice che essi, loro, che profetizzarono della grazia che sarebbe venuta, della salvezza futura, fecero attente ricerche, attente indagini, su quelle profezie, cercando di determinare quale persona o quale tempo fossero coinvolti. Studiavano i loro stessi scritti profetici per conoscere tutto ciò che potevano riguardo alla salvezza promessa. Ora, pensateci su, tra tutta la verità che avrebbero potuto studiare, perché erano così presi da questa? Perché questo è il tema più grande dell'universo, la salvezza che Dio ha provveduto per i peccatori. In questo preciso momento nel tempo e su questo piccolo teatro chiamato Terra, questo è il tema più grande. Più grande di tutta la verità che ricevettero nella loro rivelazione divina da proclamare e da mettere per iscritto. Questa era la loro passione. Volevano comprendere la salvezza. Questa era la ricerca dei profeti dell'Antico Testamento. Ora, qualche dettaglio riguardo a questa salvezza. Dice, e qui nel testo originale non c'è alcun articolo, ma dice solamente riferimento generale, profeti che profetizzarono da Mosè a Malachia. Tutti quei profeti dell'Antico Testamento che parlarono da parte di Dio avevano lo sguardo fisso sulla salvezza. Erano veramente affascinati dalle promesse della salvezza. Ora, potreste dire, oh, ma non erano anche loro destinatari della salvezza? Sì, ma anche se la ricevettero, la salvezza, segnatevi questo, la ricevettero senza averne visto pienamente il suo compimento, capite? Ricevettero il dono della salvezza senza però mai vedere o senza mai conoscere il Salvatore, Gesù Cristo. Ricevettero il dono della salvezza senza mai vedere o senza mai comprendere pienamente tutto ciò che era coinvolto nella sua vita, nella sua morte, nella sua risurrezione. Ricevettero una salvezza, in un certo senso, senza il pieno beneficio di vedere il compimento stesso di quella salvezza. Ma c'era più di questo, perché nelle loro profezie la promessa di Dio era che questa salvezza futura sarebbe stata una salvezza che sarebbe andata oltre Israele a tutte le nazioni della terra. Quello era il mistero. Quella era la sua unicità. Quindi loro sapevano che Dio aveva rivelato un grande piano futuro di redenzione, non solo per Israele ma per il mondo intero, e che quella redenzione, quella liberazione sarebbero state portate dal Messia promesso, il profeta, sacerdote, re che doveva venire. Sapevano che era un qualcosa di futuro, la grazia che sarebbe venuta, e volevano comprenderla meglio, ne erano affascinati. Notate quella piccola frase della grazia che sarebbe venuta. Il soggetto del loro studio intenso era la grazia. Quella parola grazia è una parola più grande della salvezza. Salvezza parla dell'atto del salvare, grazia parla del motivo ed abbraccia, accoglie tutto il motivo di Dio dietro alle spalle della sua opera salvifica. Quindi la grazia comprende la salvezza, ma è un termine molto più ampio della salvezza. Erano affascinati dallo studio della grazia di Dio, della benedizione immeritata di Dio, del favore non guadagnato, della bontà perdonante verso i peccatori. Erano affascinati dal sapere che Dio aveva promesso una salvezza per grazia che avrebbe abbracciato, avrebbe accolto il mondo intero. Ora lasciatemi aggiungere subito, miei cari, che non dovete pensare che, siccome dice che essi profetizzarono della grazia che sarebbe venuta, che non ci fosse grazia nell'Antico Testamento. Quello è un errore terribile da commettere e molti commettono quello stesso errore, presumendo che l'Antico Testamento fosse tutto legge senza grazia, però non è vero, non è vero. Dio, ascoltate qui, Dio per natura è un Dio di misericordia, non è vero? Dio per natura è pieno di grazia, lo stesso Dio che è pieno di grazia nella nostra epoca era pieno di grazia anche in quell'epoca, perché questo è ciò che Egli è. Dio non è in processo, nonostante quello che dice la teologia del processo. Dio è sempre stato immutabilmente lo stesso e sempre immutabilmente pieno di grazia. Era pieno di grazia nell'economia dell'Antico Testamento, è pieno di grazia nell'economia del Nuovo Testamento. Dio è un Dio di grazia, punto. E da sempre c'è Dio, e questo è eterno, e per sempre ci sarà Dio, e questo è eterno, Egli è e sarà pieno di grazia. In Genesi, il primissimo libro della Bibbia, Giuseppe alzò gli occhi, vide suo fratello Beniamino, figlio di sua madre, e disse, è questo il vostro fratello più giovane di cui mi avete parlato? E disse, Dio ti sia propizio, figlio mio, pieno di grazia. I patriarchi erano pienamente consapevoli della grazia di Dio. Lo sapevano. In Esodo 22, al versetto 27, cominciando dal versetto 26, se prendi, questo è Dio che dà loro la legge, se prendi impegno il mantello del tuo prossimo, glielo restituirai prima del tramonto, perché è la sua unica coperta, è il mantello per il suo corpo, con che cosa dormirà? Ed avverrà che quando griderà a me, io lo ascolterò, dice Dio, perché io sono misericordioso. Dio è sempre stato un Dio di grazia. In Esodo 33, ricordate che Mosè ebbe una visione di Dio, e dal versetto 19 di quel 33esimo capitolo leggiamo, Dio disse, io farò passare davanti a te tutta la mia bontà, proclamerò il nome del Signore davanti a te, darò grazia a colui che darò grazia ed avrò compassione verso colui che avrò compassione. Questi sono solamente pochi esempi presi direttamente dai primi libri dell'Antico Testamento. Dio è sempre stato un Dio di grazia. I Salmi sono pieni di affermazioni sulla grazia di Dio. I profeti sapevano che Dio era pieno di grazia. Il fatto stesso che egli non li consumasse nel loro peccato era un'indicazione della sua grazia. Giona, per esempio, il profeta, in Giona capitolo 4, pregò al Signore: ti prego, Signore, non era forse questo quello che ti dicevo mentre ero ancora nel mio paese? Perciò, per prevenire questo, fuggì a Tarsis, perché sapevo che tu sei un Dio misericordioso e pieno di compassione. Sapete perché Giona fuggì da Dio? Perché aveva paura di predicare ai Niniviti. E sapete perché? Perché pensava e sapeva che Dio li avrebbe salvati. E non poteva sopportare l'idea che dei gentili fossero salvati. Per lui era ripugnante come cosa. E così fuggì perché sapeva che Dio è pieno di grazia. Non ci fu mai alcun dubbio nell'Antico Testamento sul fatto che Dio fosse pieno di grazia. Egli è sempre stato colui che egli è. Ma doveva venire una grazia superiore. Doveva venire una grazia più grande di quella che avevano visto perfino a Ninive o in Israele. C'era una grazia che andava oltre, molto oltre qualsiasi cosa avessero immaginato. Per esempio, il profeta Isaia profetizzò proprio questo al capitolo 45, versetto 20. Ascoltate qui. Ascoltate quello che disse Isaia da parte del Signore: radunatevi e venite, avvicinatevi insieme voi superstiti delle nazioni, non hanno conoscenza quelli che portano in giro il loro idolo di legno e pregano ad un Dio che non può salvare. Dichiarate e presentate la vostra causa, sì, consultatevi insieme. Chi ha annunciato questo fin dai tempi antichi? Chi l'ha dichiarato da lungo tempo? Non sono forse io il Signore? Non c'è altro Dio fuori di me, un Dio giusto e salvatore? Qui si sta dicendo che Dio sta annunciando il fatto di essere un salvatore per tutte le nazioni. Non c'è nessuno fuori di me. Volgetevi a me e siate salvati, voi tutti, dall'estremità della terra, perché io sono Dio e non c'è alcun altro. Io ho giurato per me stesso, dalla mia bocca è uscita una parola in giustizia e non tornerà indietro. A me si piegherà ogni ginocchio ed ogni lingua giurerà fedeltà e mi diranno: solo nel Signore vi sono giustizia e forza, gli uomini verranno a Lui. Assolutamente incredibile. Isaia sta predicendo che ogni nazione piegherà il ginocchio davanti a Dio, che entreranno in una salvezza per grazia. Non avevano ancora visto tutto quello compiersi. Sapevano che il tutto era legato al Messia. In Isaia 55, ascoltate ai primi 7 versetti, guardate quello che dice Isaia: «Oh, voi tutti che siete assetati, venite alle acque». Quello è un invito gratuito a tutti, di ogni nazione. E voi che non avete denaro, venite, comprate e mangiate, venite, comprate vino e latte senza denaro, senza prezzo. Perché spendete denaro per ciò che non è pane? Perché seguite falsi dei, sta dicendo. Ed il vostro salario per ciò che non sazi, ascoltate attentamente e mangiate ciò che è buono. La vostra anima si delizierà nell'abbondanza. Inclinate il vostro orecchio e venite a me, ascoltate affinché viviate. Io farò con voi un patto eterno, secondo le misericordie fedeli promesse a Davide. Ecco, io l'ho costituito a testimoniare per i popoli, per le nazioni, capo e comandante per i popoli. Ecco, voi chiamerete una nazione che non conoscete ed una nazione che non ti conosce accorrerà a te a motivo del Signore tuo Dio, del Santo di Israele. Dio sta dicendo che tutti possono venire, e poi dice che le nazioni verranno e le persone che non erano il suo popolo diventeranno il suo popolo, gentili, i gentili. Quindi questo è quello che dovete comprendere. I profeti stavano scrivendo di una grazia salvifica futura che era molto più grande di qualsiasi cosa avessero mai sperimentato. Stavano scrivendo del Messia che avrebbe portato una salvezza capace di toccare il mondo intero. Le loro profezie contenevano diversi fatti fondamentali, posso solamente toccarli leggermente a motivo del tempo che abbiamo, ma quando profetizzarono riguardo del Messia, della grazia e della salvezza, profetizzarono prima di tutto che il Messia avrebbe sofferto. Salmo 22 descrive in dettaglio la crocifissione, Isaia 53 descrive in dettaglio la sua sofferenza. In secondo luogo profetizzarono che il Messia avrebbe trionfato. Il Salmo che dice che Dio non avrebbe mai lasciato che il suo santo vedesse la corruzione, o il Salmo 2 che egli avrebbe stabilito il suo re sul suo monte santo, avrebbe governato con una verga di ferro e con uno scettro. Isaia 9 dice che il governo sarebbe stato sulle sue spalle e che egli sarebbe stato il Dio potente. Dunque, i profeti profetizzarono un Messia che avrebbe sofferto ed un Messia che avrebbe trionfato. In terzo luogo, profetizzarono anche di un Messia che avrebbe salvato. Un Messia che avrebbe salvato. Che avrebbe fasciato coloro che avevano il cuore spezzato, che avrebbe portato la salvezza fino all'estremità della terra. Ecco perché Gesù, quando andò nella sinagoga di Nazareth e gli fu dato il libro della legge dell'Antico Testamento, lo aprì e lesse proprio da Isaia, capitolo 61, lesse queste parole. Lo Spirito del Signore è sopra di me perché Egli mi ha unto per evangelizzare i poveri, mi ha mandato a proclamare la liberazione ai prigionieri, il recupero della vista ai ciechi, a rimettere in libertà gli oppressi, a proclamare l'anno favorevole del Signore. Questa è una profezia messianica del Salvatore che sarebbe venuto e sarebbe venuto a salvare. E poi chiuse il libro e disse: oggi questa scrittura si è adempiuta nei vostri orecchi. Dunque i profeti dell'Antico Testamento dissero che Egli avrebbe sofferto, avrebbe trionfato ed avrebbe salvato. E forse una buona illustrazione del contenuto del messaggio dei profeti dell'Antico Testamento, come qualunque altra, ci viene data da Paolo in Romani, mentre Paolo cita alcuni di questi profeti. Guardate a Romani 9, lo toccheremo solamente velocemente, brevemente, ma Romani capitolo 9, versetto 25. Questo è così bello, così ricco, veramente. Qui Paolo naturalmente sta costruendo un argomento sulla salvezza, fa parte della sua discussione più ampia sulla salvezza, e qui parla del fatto che i profeti dell'Antico Testamento videro la salvezza dei gentili. Versetto 24 menziona che un popolo sarebbe stato chiamato anche fra i gentili e poi dice: così come dice anche in Osea, il profeta dell'Antico Testamento, io chiamerò popolo mio coloro che non erano popolo mio e amata quella che non era amata, ed avverrà che nel luogo dove fu detto loro voi non siete il mio popolo, là saranno chiamati figli del Dio vivente. Non è meraviglioso? Ecco qui Osea, il profeta, che predice una grazia che sarebbe venuta, una salvezza che avrebbe abbracciato anche i gentili. Andate al capitolo 9, versetto 33. Dice: ecco, io pongo in Sion una pietra d'inciampo, una roccia di scandalo, e colui che crede in lui non sarà deluso. Di nuovo, l'elemento qualificante non è la nazione, non è Israele, ma chiunque crede. Poi, per favore, notate anche al capitolo 10, versetto 11, e qui cita, al versetto 11, cita Isaia 28, 16, chiunque crede in lui non sarà deluso, stessa affermazione che si trova alla fine del capitolo 9, una salvezza universale per chiunque crede. Guardate al versetto 13. Versetto 13 è citato da Gioele, capitolo 2, chiunque invocherà il nome del Signore sarà salvato. E poi scendete giù al versetto 20, e dal versetto 20 cita Isaia 65, sono stato trovato da quelli che non mi cercavano, mi sono manifestato a coloro che non chiedevano di me. E questa è la salvezza dei gentili. D'altra parte però, ho steso tutto il giorno le mani verso il mio popolo ed essi sono stati disobbedienti ed ostinati. Andate al capitolo 15 per un ultimo pensiero. E qui di nuovo Paolo sta parlando della grazia di Dio nella salvezza dei gentili e di nuovo al versetto 9 cita l'Antico Testamento e dice: affinché i gentili glorifichino Dio per la sua misericordia, come è scritto. E poi cita il Salmo 18, 49. Perciò ti celebrerò fra i gentili e canterò inni al tuo nome. E poi il versetto 10 dice di nuovo: rallegratevi, o gentili, rallegratevi con il suo popolo. Questo è tratto dal Pentateuco, Deuteronomio 32. Mosè, il profeta stesso, disse quello. Poi il versetto 12. Versetto 12 viene da Isaia: spunterà la radice di Jesse e colui che sorgerà per governare i gentili, ed in lui spereranno i gentili. Dunque qui abbiamo il quadro completo, no? La salvezza dei gentili. Poi più avanti al versetto 21, Coloro ai quali non era stato annunciato nulla di lui vedranno, e coloro che non avevano udito comprenderanno. Tratto di nuovo da Isaia 52. Ora, notate quello che Paolo sta facendo. Tutte quelle profezie, che siano di Mosè o di Gioele o di Osea o di Isaia, predicevano tutte una grazia che sarebbe venuta, che avrebbe superato qualunque cosa essi avessero sperimentato. Il Messia sarebbe venuto ed avrebbe salvato non solo il giudeo, ma le nazioni stesse. E così Paolo, in Romani, proprio mentre scrive di questa salvezza che è venuta in Cristo, torna indietro e sceglie alcune profezie selezionate e dice: questo si è adempiuto. In Cristo c'è la grazia di cui scrissero i profeti. Ma questo è il punto. Quando loro ne scrissero, non avevano Romani. Quando ne scrissero, Cristo non era ancora nato, non era ancora morto, non era ancora risorto. Quando loro scrissero queste cose, la Chiesa non era ancora nata e quindi non c'era un solo corpo, giudeo e gentile, con il muro di separazione abbattuto. Non c'era alcuna grazia superiore che si fosse estesa nel mondo intero. Ma così profondo e così pervasivo era il loro desiderio di comprendere quella profezia meravigliosa, quelle profezie meravigliose, che dice, tornando al versetto 10, che i profeti fecero attente ricerche ed indagini su di essa. Studiavano i loro stessi scritti, studiavano i loro stessi scritti. Sapevano di profetizzare di questa grazia che sarebbe venuta a voi, quelle piccole parole a voi, molto importanti. Sapevano di scrivere riguardo ad una generazione futura, non per loro ma per qualcuno nel futuro, ed era così affascinante per loro studiare il Messia, studiare le sue sofferenze, il suo trionfo, la sua salvezza, il mondo che sarebbe venuto a Dio, che fecero attente ricerche ed indagini. Quelle due parole non credo che possiamo separarle nel loro significato e dire che ciascuna significhi qualcosa di molto distinto. In realtà significano la stessa cosa, sta solamente arricchendo l'idea usando due termini. Studiavano diligentemente i loro stessi scritti. Stavano scavando e scavavano nei loro scritti e negli scritti degli altri profeti per comprendere meglio questa salvezza. Ora, cosa sta dicendo qui? Che cos'è che sta dicendo Pietro? Ascoltate, questo è quello che sta dicendo. Sta dicendo che la salvezza era una realtà così meravigliosa che perfino i profeti dell'Antico Testamento passavano il loro tempo cercando di comprenderne le meraviglie. Ecco quanto è grande, ecco quanto è meravigliosa. Tra tutte le cose che avrebbero potuto investigare, questa fu quella che scelsero di investigare. Qui viene rivelato il cuore di Pietro, vero? Per vedere la grandezza e la salvezza, notate semplicemente quanto i profeti desiderassero comprenderla. Gli uomini pii dell'epoca dell'Antico Testamento, i servitori scelti da Dio che scrissero la scrittura stessa, erano innamorati del concetto della salvezza. La realtà della storia della salvezza in Cristo consumava i loro cuori e quindi fecero attente ricerche. Questa è una parola molto intensa, ekzeteo, una preposizione intensifica, sempre il verbo, la cercavano diligentemente, facevano indagini, un altro termine composto, ex eronao, cercare diligentemente, intensamente. Proprio perché non comprendevano pienamente, non potevano comprendere pienamente, come potevano comprendere? Cristo non era ancora venuto? Non era ancora vissuto, non aveva insegnato, non era morto, non era risorto? I profeti non comprendevano. Non comprendevano molte cose. In Isaia 6, versetto 11, Isaia dice: allora io dissi, Signore, fino a quando? Per quanto tempo? E in certo senso sta ammettendo, vorrei comprendere questa cosa qui. Abacuc, al capitolo 1, dice: Signore, fino a quando permetterai che questo abuso del tuo popolo continui? C'erano molte cose che non comprendevano. Molte cose che avrebbero potuto studiare, molte cose che avrebbero potuto investigare, molte cose che dovevano essere di grandissimo interesse per loro. Daniele capitolo 7, versetto 15. Quanto a me, Daniele, il mio spirito fu turbato dentro di me e le visioni nella mia mente mi spaventarono. E così mi avvicinai ad uno di quelli che stavano lì, un angelo, e gli chiesi il significato esatto di tutto questo. Non riusciva a comprenderlo. L'angelo gliene spiegò almeno una parte. Vedete, quindi, quei profeti avevano un dilemma interessante. Stavano vivendo così lontano dall'altra parte della croce e dall'opera di Cristo che non c'era modo per loro di comprendere tutto, non c'era modo di assorbire il tutto, non c'era modo di vedere il tutto chiaramente. Ascoltate Matteo 13, 17, le parole di Gesù. In verità vi dico, disse questo ai suoi discepoli, che molti profeti e molti giusti uomini hanno desiderato vedere le cose che voi vedete e non le hanno viste, ed udire le cose che voi udite e non le hanno udite. Erano limitati. Erano limitati. E così studiavano i loro stessi scritti. E che cos'è che studiavano? Il Messia e la salvezza che egli avrebbe portato. Non era solamente un'indagine accademica, era una compulsione appassionata, una compulsione pressante al comprendere la grandezza della salvezza. Nota a margine, alcuni hanno suggerito riguardo a questo passo che esso riflette un atteggiamento dei profeti prima che avessero ricevuto qualsiasi profezia. Alcuni hanno suggerito che loro desideravano talmente tanto comprendere che Dio diede loro le profezie sul Messia. E che ciò che abbiamo qui, quindi, è che essi facevano attente ricerche, attente indagini per quanto riguarda verità che non erano ancora state rivelate. E così cercavano di comprendere prima di ricevere la parola di Dio, poi Dio diede loro la parola affinché comprendessero. Ma io non credo affatto che questa posizione rifletta il testo, È molto più fedele al testo comprendere che dovevano prima aver avuto una qualche rivelazione, altrimenti che cos'è che avrebbero cercato? Su che cos'è che avrebbero indagato? E la verità è che se non avessero avuto alcuna rivelazione riguardo ad una grazia futura che sarebbe venuta nel Messia, non avrebbero avuto alcuna domanda da fare, perché non si fanno domande su qualcosa che non si sa nemmeno esista. No. Inoltre, Dio non dà rivelazione a persone che la implorano, egli sceglie i suoi profeti, giusto? E non diede loro rivelazione semplicemente perché erano curiosi? Io sono stato curioso su molte cose e non ho ancora ricevuto alcuna rivelazione? Non funziona così. E inoltre, il versetto 11 dice esattamente a che cos'è che erano interessati, e non era la dottrina della salvezza, non era la dottrina del Messia, non era se il Messia avrebbe sofferto, trionfato e l'avrebbe salvato. Ciò che volevano sapere era quale persona fosse il Messia ed in quale tempo sarebbe venuto. Molto specifico. Avevano abbastanza rivelazione da suscitare il loro interesse, non stavano cercando che venisse alcuna profezia, stavano cercando di comprendere la profezia che era già venuta. E che cos'è che volevano sapere? Versetto 11. Cercando di sapere, letteralmente tradotto investigando per sapere, investigando per comprendere quale persona e quale tempo, quale stagione, chi e quando. Ora questo è comprensibile, non è vero? Se fosse stati profeti dell'Antico Testamento ed avesse avuto tutte queste informazioni incredibili, non vi sareste chiesti chi è questo Messia? Chi sarà? Chi sarà? Ci sono ancora oggi alcuni giudei che se lo chiedono. Chi sarà? E quando verrà? Quando verrà? Chi è il Messia? E quando verrà? Quale persona porterà questa salvezza? Chi sarà il Salvatore, giudice, re, profeta, sacerdote? Chi sarà il Messia? E quale Kairos, quale stagione, quale era, quale epoca? Chi è l'ultimo profeta dell'Antico Testamento? Chi fu l'ultimo profeta dell'Antico Testamento? Giovanni Battista. Lasciate che vi dia uno spunto qui, ok? Guardate a Matteo 11. Giovanni Battista è un'illustrazione classica di questo atteggiamento tra i profeti, ok? Sapete qual è la cosa che Giovanni voleva sapere più di ogni altra cosa? La cosa che voleva sapere più di tutte era chi è il Messia. Cioè egli era nella linea dei profeti, tutti volevano saperlo, non era diverso? Avvenne, versetto 1 di Matteo 11, che Gesù, quando ebbe finito di dare istruzioni ai dodici, partì di là per insegnare a predicare nella loro città. Ora Giovanni, quando era in prigione, avendo udito parlare delle opere di Cristo, mandò a dirgli per mezzo dei suoi discepoli. I discepoli di Giovanni Battista andarono a Gesù e dissero questo: sei tu colui che deve venire? Questa è sempre stata la domanda dei profeti. Chi? Oppure dobbiamo aspettarne un altro? Sei tu il Messia ed è questo il tempo oppure è qualcun altro in un altro tempo? Voleva sapere quello? Vedete, i discepoli di Giovanni erano consapevoli del ministero di Gesù, secondo il capitolo 9, versetto 14, ed avevano riferito a Giovanni Battista quello che Gesù stava facendo, secondo Luca, capitolo 7, dal versetto 11 al 18, ed ora Giovanni quindi era curioso, voleva sapere. Voleva sapere ciò che tutti i profeti volevano sapere, chi e quando. È questo il tempo ed è questo l'uomo. Sei tu colui che deve venire? Sei tu l'atteso? A proposito, uno dei titoli più comuni del Messia era proprio questo, l'atteso, colui che viene, perché tutti stavano guardando, stavano aspettando, oppure dobbiamo aspettarne un altro. In risposta Gesù gli diede le sue credenziali, disse, andate a riferire a Giovanni proprio questo, disse, ditegli che i ciechi recuperano la vista, gli zoppi camminano, i lebbrosi sono purificati, i sordi odono, i morti si risuscitano, ai poveri è predicato il Vangelo, ditegli questo. Direte, perché mai quello? Perché ogni parte di quello adempie le profezie dell'Antico Testamento riguardo al Messia e se glielo dite, lui saprà. Saprà. Dunque i profeti dell'Antico Testamento, incluso Giovanni, guardarono nei loro stessi scritti, nelle loro stesse profezie, per essere certi. E non dimenticatevi di questo. Giovanni aveva già detto, sul conto di Gesù, ecco, cosa? L'agnello di Dio che toglie il peccato del mondo. Ed anche se Dio lo aveva ispirato a dirlo, egli si chiedeva comunque che cosa significasse. Stava comunque guardando nella propria profezia e voleva accertarsi se davvero quello fosse il tempo e quella fosse la persona. Ed il punto di Pietro è, quanto è grande la salvezza se è lo studio che occupa tutti i profeti, se ne sono così preoccupati, così entusiasti, così desiderosi di immergersi profondamente nelle sue verità e comprenderle pienamente, allora quanto dovrebbe essere preziosa per noi, giusto? Vi rendete conto che generazione dopo generazione, secolo dopo secolo, quegli uomini pi cercarono di conoscere ciò che io e voi diamo per scontato? Lo capite? E a volte lo trascuriamo pure. Fu il tema dello studio dei profeti. Ecco quanto è preziosa. Secondo punto. I prossimi due punti sono più brevi del primo, quindi rilassatevi. Il secondo è che la grande salvezza di cui Pietro sta scrivendo è il tema dell'ispirazione dello Spirito Santo. Non solo i profeti erano impegnati, dedicati a questo studio, ma lo è anche lo Spirito Santo. E Pietro ci dà una comprensione cruciale del fatto che tutta la rivelazione fu divinamente rivelata dallo Spirito Santo e che la grandezza della nostra salvezza si vede nel fatto che essa fu il tema della rivelazione dello Spirito Santo. Scusate, tutto ciò che i profeti ricevettero, lo ricevettero da chi? Dallo Spirito Santo. Tutto ciò che gli autori del Nuovo Testamento ricevettero, lo ricevettero da chi? Dallo Spirito Santo. Tutto ciò che noi leggiamo, leggiamo ciò che lo Spirito disse. Torniamo al versetto 11. Essi cercavano di capire, di sapere quale persona, quale tempo, ed ecco la chiave, lo Spirito di Cristo che era in loro indicasse quando preannunciava le sofferenze di Cristo e le glorie che sarebbero venute. Pietro ci introduce quindi l'idea che questi profeti volevano veramente comprendere la persona ed il tempo che lo Spirito di Cristo in loro stava indicando proprio mentre prediceva attraverso di loro le sofferenze di Cristo e le glorie che sarebbero seguite. Ora, le profezie che scrissero avevano questi due elementi, la sofferenza di Cristo e le glorie che sarebbero seguite. Andate nell'Antico Testamento, leggete il Salmo 22, parla tutto della sofferenza di Cristo. Leggete il Salmo 69, dall'1 al 21, parla della sofferenza di Cristo. Leggete Isaia 52:13, proprio fino al 53:10, più o meno, tutto sulle sofferenze di Cristo. Leggete Daniele 9, 24-26, parla delle sofferenze di Cristo. Il Messia sarà tolto di mezzo. Leggete Zaccaria 12:10, egli sarà trafitto. Zaccaria 13:7, ancora sulle sofferenze di Cristo. Scrissero sulle sofferenze di Cristo sotto l'ispirazione dello Spirito Santo. Non avrebbero potuto saperlo senza lo Spirito, vero? Non potevano leggere il futuro, non potevano neppure comprendere ciò che scrivevano, figuriamoci cercare di inventarsi qualcosa da soli. E poi dice che scrissero delle glorie che sarebbero seguite. Cosa significa? La risurrezione di Cristo? L'ascensione di Cristo? L'intronizzazione di Cristo? Scrissero del bambino che sarebbe diventato il re e del governo che sarebbe stato sulle sue spalle, Isaia 9. Scrissero in Daniele 2 di colui che sarebbe stato il re definitivo, ed in Daniele 7, in Zaccaria 2 ed in Zaccaria 14 i profeti scrissero della gloria e scrissero della sofferenza, ma tutto quello fu ispirato dallo Spirito Santo. Oh, a proposito, le sofferenze di Cristo e le glorie di Cristo sono di fatto i temi principali della profezia dell'Antico Testamento. Apocalisse 19:10 dice: la testimonianza di Gesù è lo spirito della profezia. Tutta la profezia è realmente orientata a testimoniare di Cristo. E nel testimoniare di Cristo si concentrava principalmente sulla sua sofferenza e sulla sua gloria, ciò che gli permise di diventare di fatto il Salvatore. In Luca 24 Gesù disse sulla via di Emmaus a quei discepoli, disse: «O uomini insensati e lenti di cuore, a credere a tutto ciò che i profeti hanno detto». E cos'è che dissero i profeti? Non era forse necessario che il Cristo soffrisse queste cose ed entrasse nella sua gloria. Sofferenza, gloria, sofferenza, gloria. Sempre il tema, sempre il tema. E quel tema fu il tema dello studio dei profeti, perché fu il tema dell'ispirazione dello Spirito. E così dice che lo Spirito di Cristo... Oh, a proposito, questo mostra il fatto che Cristo preesisteva, anche la sua incarnazione, in forma spirituale. Notate la piccola frase lì, in loro o dentro di loro. Lo Spirito prese dimora negli autori dell'Antico Testamento. Ecco perché 2 Pietro 1,21 dice: «Nessuna profezia venne mai da volontà d'uomo», ascoltate qui, «ma degli uomini sospinti dallo Spirito Santo parlarono da parte di Dio». Parola sospinti, portati avanti dallo Spirito Santo, 2 Pietro 1,21, uno dei versetti più importanti del Nuovo Testamento. Lo Spirito che dimorava in loro li ispirò a scrivere della salvezza gloriosa che doveva venire. La parola indicava, la vedete lì? Lo Spirito di Cristo che era in loro indicava, oppure alcune Bibbie potrebbero dire anche testimoniava, pro marturomenon, significa testimoniare in anticipo, rendere testimonianza prima. Dunque questo è lo Spirito che li ispirava, testimoniando di una salvezza futura, così che ciò che scrissero, come dice 2 Timoteo 3,16, era ispirato da Dio, soffiato via da Dio stesso. Versetto 12, tra l'altro, notate che afferma anche lo stesso, verso la fine del versetto dice che gli apostoli del Nuovo Testamento vi hanno predicato il Vangelo mediante lo Spirito Santo mandato dal cielo. Dunque lo Spirito Santo ispirò non solo gli autori dell'Antico Testamento ma anche gli apostoli del Nuovo Testamento. Quindi sia l'Antico che il Nuovo Testamento sono di fatto il soffio dello Spirito di Dio, di origine divina. Così lo Spirito Santo rivelò a quella generazione questa grande salvezza. Versetto 12 dice che fu rivelato a loro, cioè ai profeti dell'Antico Testamento. E seguite questo, che non servivano se stessi, che tutto questo messaggio non era per la loro generazione, non era per il loro tempo. E questo è così importante. Posso prendermi un momento per ricordarvi di un versetto che probabilmente non avete mai letto, o magari non ci avete mai pensato, forse l'avete letto velocemente, ma non ci avete mai pensato su più di tanto. Numeri 24,17, ascoltate, ok, ascoltate. «Io lo vedo, ma non adesso. Lo contemplo, ma non da vicino. Una stella sorgerà da Giacobbe, ed uno scettro si eleverà da Israele. Ma non ora e non da vicino, non adesso. Già nel Pentateuco, lo Spirito di Dio aveva già cominciato a testimoniare del Messia che sarebbe venuto». E non stavano parlando della loro epoca e del loro tempo, del loro periodo? In Ebrei 11 riceviamo un po' più di comprensione. Ebrei 11,13 dice: «Tutti costoro morirono nella fede, tutti i patriarchi, senza aver ricevuto le promesse, ma avendole viste e salutate da lontano». Esattamente. Potevano vederle solamente da lontano. E poi alla fine di quell'undicesimo capitolo ci sono quei due versetti finali meravigliosi, 39 e 40. «E tutti costoro, tutti gli eroi dell'Antico Testamento che furono nominati in quel capitolo, pur avendo ricevuto approvazione mediante la loro fede, ascoltate, non ottennero ciò che fu promesso loro». Non lo ricevettero? Non era per loro? Perché Dio aveva provveduto qualcosa di meglio per noi, affinché essi non fossero resi perfetti senza di noi. Non era per il loro tempo, era per noi. Ora, il punto qui non è che le profezie non avessero valore, avevano un valore immenso, ma soltanto che l'adempimento delle profezie non era per quella generazione, ma per una generazione futura nella quale si sarebbe compiuto, e che alla fine sarebbe arrivato un tempo, una generazione, in cui la salvezza sarebbe stata compiuta e i gentili sarebbero stati coinvolti in questa benedizione del patto mediante l'opera del Messia. Dunque i profeti videro il Messia, videro la grazia futura, videro la salvezza, ma non sapevano chi e non sapevano quando, però fu rivelato loro il fatto che non era per la loro generazione. E Pietro ci dice che tutto questo era la testimonianza dello Spirito Santo. Oh, quanto è grande questa salvezza! Se non è soltanto il tema dello studio dei profeti, ma anche il tema dell'ispirazione dello Spirito stesso. Terzo punto, uno breve. È il tema della proclamazione degli apostoli. Di nuovo il versetto 12 dice: in queste cose che ora vi sono state annunciate da coloro che vi hanno predicato il Vangelo mediante lo Spirito Santo mandato dal cielo. E questa affermazione introduce semplicemente gli apostoli del Nuovo Testamento. Queste cose, cioè la grazia della salvezza che doveva venire, la sofferenza, la gloria del Messia, tutto ciò che lo Spirito ispirò negli autori dell'Antico Testamento, ora vi sono state annunciate da coloro che vi predicano il Vangelo. Questi sono i predicatori del Nuovo Testamento. In queste cose si riferisce direttamente al chi ed al quando. In queste cose, il chi, la persona ed il quando, il periodo, il tempo, ora vi sono predicati. E non è forse questo quello che fecero i predicatori del Nuovo Testamento? Non vennero forse dicendo: il Messia è Gesù Cristo ed il tempo è che cosa? Arrivato? Paolo non dice forse: ecco, ora è il tempo accettevole o favorevole, oggi è che cosa? Il giorno della salvezza è venuta? È qui. È qui. In queste cose, il chi ed il quando, i dettagli delle profezie dell'Antico Testamento su Cristo si sono adempiuti, vi sono stati annunciati da coloro che vi hanno predicato il Vangelo. Chi sono quelli? Luca, Paolo, Barnaba, Filippo, Giovanni, gli apostoli? Essi lo predicarono. Infatti Paolo disse: mi proposi di non sapere altro fra voi se non Cristo e lui che cosa? Lui crocifisso. E perché predicò solamente quello? Solamente Cristo e Cristo crocifisso e la salvezza in Cristo, perché era pronto a predicare il Vangelo ad ogni occasione, perché non si vergognava del Vangelo di Cristo, perché? Perché la predicazione della croce è per coloro che periscono follia, ma per noi che crediamo è vita eterna. Quello era il loro messaggio? La predicazione apostolica della croce era il messaggio. Paolo dice in 1 Corinzi 2: non sono venuto a voi con sapienza umana, non sono venuto a voi con filosofia, sono venuto a voi con la croce, determinato a non saper altro se non Cristo e lui crocifisso. Dunque ciò che occupava lo studio costante dei profeti, ciò che occupava ed occupò l'ispirazione costante dello Spirito, divenne anche il tema costante dei predicatori del Nuovo Testamento. E quanto erano devoti a tutto questo, ascoltatemi cari, morirono per questo, non è vero? Morirono per questo, diedero la loro vita per queste cose. Ecco quanto è grande la nostra salvezza, il tema dello studio dei profeti, il tema dell'ispirazione dello Spirito, il tema della testimonianza apostolica. Ed infine, il tema dell'interesse degli angeli. Oh, come amo questo. Lo inserisce lì, semplicemente al versetto 12, cose nelle quali gli angeli desiderano fissare lo sguardo. Avete mai desiderato essere un angelo? Quando ero piccolo pensavo: sarebbe bello essere un angelo? Volare, sapete? Essere buono in ogni momento, tutto il tempo. Essere un angelo, avvicinarsi di nascosto alle persone e fare cose buone. Essere lì alla presenza di Dio. Oh, vi siete mai chiesti come sarebbe essere un angelo? Vi siete mai chiesti come sarebbe vedere ciò che gli angeli vedono in quella dimensione che noi non possiamo percepire, quella dimensione spirituale che non è visibile a noi? Vi siete mai chiesti com'è per gli angeli combattere contro i demoni in quella sfera che per noi è un mistero? Quel mondo invisibile che è reale tanto quanto il nostro, solo che non possiamo vederlo con gli occhi fisici? Vi siete mai chiesti come sarebbe far parte di quel mondo angelico e sperimentare quella santità eterna che possiedono gli angeli santi? Ho una notizia per voi. Gli angeli stanno dicendo la stessa cosa per noi. Mi chiedo com'è essere salvati. Mi chiedo cosa significa ricevere quella grazia. Mi chiedo cosa significa essere perdonati. Affascinante. Tornate giù alla fine del versetto 12. Cose. Cosa vuol dire cose? Le realtà della salvezza, no? Nelle quali gli angeli desiderano fissare lo sguardo. Quelle due parole. Desiderano fissare lo sguardo. Due parole. Sono cariche di significato. Sapete qual è la parola desiderano? È la parola epitumeo. Sapete cosa significa la parola? Significa bramare, lussuria in senso negativo. Descrive un desiderio forte, un impulso travolgente. Questa non è una cosa vaga. Gli angeli non stanno dicendo: a proposito, non sarebbe interessante vedere com'è la salvezza? Questa è una passione per loro. È un impulso forte. Il termine nella forma epitemusen qui significa fondamentalmente un impulso che non è soddisfatto. Un desiderio che non è appagato. E gli angeli hanno questo desiderio insoddisfatto di guardare, di investigare dentro queste cose della salvezza, fissare lo sguardo. Parola meravigliosa, sapete cosa significa letteralmente? Sporgere il capo in avanti o chinarsi. È usata per descrivere quello che Pietro e Giovanni fecero lì al sepolcro, ricordate? Quando corsero e si chinarono per guardare dentro, stesso verbo. Gli angeli vogliono chinarsi, vogliono scendere qui e vogliono guardare dentro questa cosa. Hanno una passione pressante per comprenderla, perché? Perché non la sperimenteranno mai. Gli angeli santi non hanno mai bisogno di essere salvati, gli angeli caduti non possono essere salvati. Gli angeli santi si chinano per scrutare la realtà della salvezza nel mondo umano e potrei anche aggiungere che forse ci sono anche alcuni angeli caduti che vorrebbero guardare dentro questa cosa della salvezza nella speranza di riceverla, ma non la riceveranno mai, mai. Gli angeli sono stati coinvolti, gli angeli santi sono stati coinvolti nella salvezza. Gli angeli santi annunciarono la nascita di Cristo, gli angeli santi lo servirono nella tentazione, servirono lì alla resurrezione, assistettero alla sua ascensione, ora eseguono i suoi ordini a favore dei santi. Gli angeli caduti erano attorno, lo attaccarono alla sua tentazione, lo assediarono durante la sua vita, cercarono di ucciderlo e di tenerlo morto lì sulla croce, cercarono di tenerlo nella tomba, hanno assalito la sua opera, la sua chiesa. Gli angeli, santi e caduti, sono stati attorno all'opera della salvezza, ma nessuno di loro la sperimenterà mai. Gli angeli santi non ne hanno bisogno, gli angeli caduti non possono riceverla. Ma hanno un desiderio potente di guardare più a fondo nell'immensa, miracolosa salvezza di grazia che non sperimenteranno mai. Io credo che qui, ovviamente, lo abbia in mente soprattutto gli angeli santi. Ho offerto solamente l'altra opzione come un pensiero possibile, ma credo che gli angeli santi vogliano guardarvi dentro per il motivo di comprenderla meglio, per il motivo che possano glorificare Dio di più, perché è per questo che esistono. Non è semplice curiosità, è per renderli capaci di dare maggior gloria a Dio. Dio ha mostrato loro la sua chiesa. Ricordate in Luca 15, quando il peccatore lì ritorna, dice che gli angeli del cielo fanno cosa? Si rallegrano. Gli angeli si rallegrano e lodano Dio per aver salvato un solo peccatore. In Prima Corinzi, credo sia capitolo 4, versetto 9, Paolo dice: Dio ha messo noi apostoli come ultimi, come uomini condannati a morte, perché siamo diventati uno spettacolo per il mondo, sia per gli angeli che per gli uomini. Gli angeli stanno osservando Paolo, stavano osservando l'apostolo Paolo, stavano vedendo la potenza di Dio nella sua vita. In Efesini, il capitolo 3, versetto 10, Paolo dice: affinché la multiforme sapienza di Dio sia ora fatta conoscere per mezzo della Chiesa ai principati e alla potestà nei luoghi celesti. Dio sta mettendo la sua grazia nella Chiesa, in mostra davanti agli angeli. Stanno osservando i suoi ministeri, stanno osservando la sua Chiesa, stanno assimilando il tutto. Non parteciperanno mai, ma c'è qualcosa di interessante per loro. È anche interessante nell'Apocalisse capitolo 5, ascoltate qui. Apocalisse 5 dice: l'angelo prese il libro, cioè l'atto di proprietà della terra, il Signore Cristo, l'agnello, e di quattro esseri viventi, questi sono angeli, e di 24 anziani, che rappresentano i santi, si prostrarono davanti all'angelo. Ciascuno aveva una cetra, coppe d'oro piene di incenso, che sono le preghiere dei santi, e cantarono un cantico nuovo. Ora ascoltate qui, questo è il cantico: tu sei degno di prendere il libro e di aprirne i sigilli, perché sei stato immolato ed hai acquistato per Dio con il tuo sangue uomini di ogni tribù, lingua, popolo e nazione. Non è un cantico meraviglioso? Potete cantarlo voi? Potete cantare questo cantico della redenzione? Certo, siete stati redenti, però guardate qui, al versetto 11: io vidi ed udì la voce di molti angeli intorno al trono, agli esseri viventi e agli anziani, e miriadi di miriadi e migliaia di migliaia, e tutti dicevano: degno è l'agnello che è stato immolato di ricevere potenza. Gli angeli si unirono al cantico della redenzione anche se non l'hanno mai sperimentata. Noi siamo quelli che sanno veramente quello che stiamo cantando, loro però l'hanno vista come osservatori e vogliono vederla come osservatori e vogliono scrutarla per potersi unire al cantico della redenzione e dare gloria a Dio. Oh, non è un pensiero bellissimo? Che salvezza! Quindi Pietro dice: ascoltate, qualunque siano le vostre prove, qualunque siano le vostre difficoltà, ricordate la grandezza della vostra salvezza, una salvezza che i profeti studiarono, che lo Spirito ispirò, della quale gli apostoli stessi resero testimonianza e che è l'interesse continuo degli angeli stessi. Posso farvi una domanda? La vostra salvezza è così preziosa per voi? o avete lasciato il vostro primo amore? Questa è una domanda giusta. All'inizio era preziosa per voi, non è vero? Il vostro primo amore, quando siete stati salvati per la prima volta, oh, era grande, era grandiosa. Com'è che è adesso però? L'avete persa di vista? Lasciate che sia ravvivata nel vostro cuore. Potreste chiedere come? Boh, la chiesa di Efeso, che aveva lasciato il suo primo amore, fu ordinato di far questo. Tornate e fate le prime opere. Tornate e cominciate a vivere come vivevate subito dopo essere stati salvati, con quel cuore ardente, quella testimonianza zelante, quell'amore entusiasmante per Dio, quel senso di fame per la parola, quel desiderio di comunione cristiana, quell'amore per la preghiera. Le prime opere, no? Se avete lasciato il primo amore, tornate e fate le prime opere. Questo è quello che dice Apocalisse 2, no? E ricordate di nuovo la grandezza della vostra salvezza. Preghiamo insieme. Padre, ci siamo presi molto tempo questa sera per spiegare tutto questo, ma per la costrizione del cuore non c'era modo di lasciare qualcosa di non detto in questa potente e travolgente porzione della Scrittura. Grazie. Grazie per la salvezza piena di grazia che abbiamo e fa che possiamo esultare in essa, che possiamo goderne. Anche in mezzo alle prove fa che non perdiamo mai la nostra prospettiva e che sappiamo di aver ricevuto una salvezza eterna, la salvezza eterna che è così grande, così gloriosa, che trascorreremo l'eternità a lodarti per essa. Grazie non è abbastanza per esprimere il grido del nostro cuore, che tu ci hai scelti per questo dono glorioso. Nel nome di Gesù. Amen.
Hai appena ascoltato un sermone originariamente predicato da John MacArthur, insegnante della Bibbia di Grace to You. Per ulteriori informazioni e per l'accesso gratuito alle lezioni di John, visita il sito di Grace to You all'indirizzo gty.org. Il sito offre anche la vendita della risorsa principale del ministero di John, la Bibbia da studio MacArthur. Seppur vendiamo tutte le traduzioni disponibili, potremmo non essere in grado di servire economicamente tutte le località nelle quali queste registrazioni sono ascoltabili. John MacArthur e Grace to You si riservano di tutte le protezioni copyright sulla base delle leggi vigenti. I nostri diritti copyright sono disponibili all'indirizzo gty.org ed includono istruzioni e limitazioni per la duplicazione di questo file digitale.